Paperback Writer. Yes, sir, oh, madam, will you read my book? It took me years to write. Will you take a look? It's based on a novel by a man named Lear, and I need a job, so I want to be a paperback writer.
Ciao a tutti e benvenuti alla terza puntata del Biblioteradio. Come sempre siamo in compagnia di Alessia Spenserato
e del mitico Andrea Fioravanti.
Benissimo, come sempre possiamo parlarvi di un libro del passato e di un libro di un'autrice emergente in questo caso, ma lo scoprirete solamente nella seconda parte della puntata. Nella prima parleremo di una delle opere più famose della letteratura latina e quindi anche conosciuta dai nostri autori italiani che l'hanno scoperta nelle scuole, cioè l'Eneide di
Publio Virgilio Marone. Allora, Publio Virgilio Marone, nato ad Andes come uomo e rinato a Roma come letterato nel Circolo di Mecenate, racconta la vita di pastori con vena poetica, esaltando la natura nelle bucoliche e nelle georgiche. Ma alla fine, costretto da un imperatore il cui potere era celato, per quanto augusto, a scrivere un'opera celebrativa, Virgilio accetta e scrive uno dei suoi più grandi capolavori, l'Eneide.
Ebbene sì, parliamo oggi dell'Eneide con la nostra magnifica, splendida bio che ci ha raccontato, anzi direi narrato, Alessia Spensierato.
Ora passiamo alla Twitter trama, 140 parole descritte da Andrea.
Ilio brucia per colpa di un cavallo di legno. Enea fugge, portando sulle spalle il vecchio e stanco padre Anchise, accompagnato dal figlio Ascanio. Perde la moglie Creusa, ma ritrova l'avventura vagando per il Mediterraneo, così come trova, ma per la prima volta, Didone, regina vedova di Cartagine. L'amore li unisce, ma il fato li divide. Enea è così costretto a ripartire, approdando alla fine di lunghe, lunghissime peripezie nelle coste del Lazio. Lì trova Latino e Lavinia, con il primo si accorda e con la seconda si sposa, o meglio, dovrebbe, se non fosse per il valoroso Turno re dei Rutuli, già promesso alla figlia del re. Dopo una guerra tra gli eserciti si arriva all'unica parola che può portare pace: duello. Chi lo vincerà tra Enea e Turno? Bene. Ci fermiamo qui perché non vogliamo rovinare il finale, ma iniziamo subito con la prima domanda alla professoressa Alessandra Di Pilla dell'Università degli Studi di Perugia. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took. But I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Buongiorno professoressa, ci potrebbe descrivere la figura di Enea?
Enea, personaggio che Virgilio attingendolo dalla tradizione e che in filigrana allude alla personalità di Ottaviano. Lo scopo dell'Eneide è quello in qualche modo di celebrare, senza mai nominarlo direttamente, questo princeps, e Virgilio fa questo attingendo alle origini remote di Roma, quindi andando a vedere nella tradizione e nel mito quello che può essere utile a mostrare la grandezza di Roma, il suo crescere pian piano dalle gesta dei grandi. Quindi Enea è un personaggio che fugge dalla sua città di origine, da Troia, spinto dal destino. È l'uomo che cammina, diciamo, nella storia con un compito grave, che è quello di ricreare la sua città distrutta in un altro luogo. Viaggia quindi in obbedienza al Dio, e in questo sta la sua grandezza. Allo stesso tempo Virgilio lo ritrae, come già la tradizione, soprattutto del teatro tragico, presentava le vicende di Troia, cioè dalla parte del dolore, dalla parte dei vinti. Enea è un fuggiasco, è un esule, è uno che perde tutto, ma in questo la sua grandezza sta appunto nel osare ricominciare, seguendo un progetto che non è suo, e lo vede viaggiare spesso alla cieca, con molte incertezze, con molte domande e soprattutto con molto dolore. Enea è un eroe con molte anche debolezze, no? Virgilio riesce a renderlo credibile proprio perché usa questa prospettiva non solo epica ma anche e soprattutto tragica.
Ci descriva ora la figura di Virgilio, un autore così importante per la latinità.
Virgilio può essere considerato anche come l'ultimo dei grandi tragici, perché è una celebrazione la sua di un mondo di cui si vengono a mostrare i primi semi, no? È geniale secondo me che Virgilio abbia fatto questo, perché Enea doveva essere credibile, soprattutto anche Ottaviano, celebrare senza mai parlarne direttamente la grandezza di quello che Ottaviano aveva compiuto e stava compiendo, far rinascere Roma dalle ceneri delle guerre civili. Quindi ci voleva un recupero della tradizione che fosse credibile, perché Ottaviano era uno dei sanguinari protagonisti delle guerre civili, quindi non si poteva celebrarlo in maniera diretta. Virgilio non mette mai in una luce umiliazione coloro che contornano Enea, per tenere alto lo status del suo personaggio principale. Tutti coloro che lo circondano, sia amici che nemici, devono comunque essere personaggi degni, grandi, sia nel bene che nel male.
Ci può parlare del rapporto tra Enea e il padre?
Il rapporto con il padre per Virgilio ha un grandissimo valore, tant'è che il centro dell'Eneide è il libro sesto, in cui Enea incontra il proprio padre Anchise nei campi Elisi, quindi nel mondo dei morti, dove Anchise gli mostrerà, aprendo come una grande finestra sul futuro, le anime dei grandi eroi che renderanno grande Roma nel futuro. Quindi Anchise ha anche la funzione di mostrare al figlio il motivo di tanto soffrire, di tanto viaggiare. Enea ignora in realtà la grandezza di ciò che sta per compiere, di ciò che nascerà da lui. Viaggia in obbedienza alla divinità, e l'incontro con il padre a metà del poema serve a renderlo certo definitivamente del valore positivo del suo viaggio. Tutto ciò che ha compiuto sinora, viaggiando al buio, avendo anche le grandi dolori, perdite, nelle parole del padre, che gli mostra in uno squarcio ciò che accadrà in futuro, e ne diventa certo di quello che pur all'oscuro sta compiendo.
Ci parli ora di una delle figure più conosciute anche tra coloro che non hanno letto questo romanzo, cioè la figura di Didone, la regina vedova di Cartagine.
La figura di Didone somiglia molto alla figura di Enea, in qualche modo è plasmata da Virgilio in funzione dell'eroe. Virgilio conosce molto bene la letteratura precedente, non è la prima volta che la figura di Didone si affaccia nella letteratura. Forse Nevio, addirittura uno dei poeti epici che si collocano nell'età più arcaica di Roma, aveva già accennato a un incontro tra Enea e Didone raccontando le origini di Roma, ma probabilmente la storia d'amore non veniva raccontata, perché sarebbe strano che Virgilio invece abbia dato così spazio a questo elemento romanzesco, perché il racconto della storia tra Enea e Didone occupa non solo tutto il quarto libro, ma anche deborda, diciamo, da questa misura. Quindi per avere tanto spazio e tanto interesse sulla storia d'amore, probabilmente Virgilio non aveva alle spalle un modello che già aveva elaborato tutto ciò, quindi costruisce il suo personaggio in base a modelli letterari. Per esempio, Didone è un'eroina tragica, una donna matura, è una vedova, quindi è diversa per esempio dalle tante donne abbandonate da un ospite che ne tradisce la fiducia, come Arianna o come altre, che sono fanciullette al primo innamoramento, no? Che crollano di fronte all'eroe biondo, come dice Catullo nel Carme 64 di Arianna, che incontra Teseo, che abbandonano la loro famiglia, tradiscono tutti i loro affetti più cari per seguire questo ospite che poi le abbandonano. È un tema quello dell'ospite perfidus, cioè infedele che ha tradito la fiducia. Enea non può essere dipinto nel canone epico come un perfidus. Enea non tradisce alcuna fiducia, non ha fatto alcuna promessa a Didone, anzi Virgilio lo presenta, li presenta entrambi come catturati in una rete che viene costruita attorno a loro senza che quasi se ne rendano conto, no? C'è una similitudine molto bella nel libro quarto dell'Eneide, quando Didone capisce, no? Dice: riconosco i segni dell'antica ferita, perché Didone è stata moglie, è vedova e si è sempre, diciamo, vietata per onorare la memoria del marito, sì, Lucheo di risposarsi, quindi questo sentimento che nasce in lei la devasta, ma non tanto come una eroina romantica. Didone è la donna innamorata, ma è soprattutto sconcertata, perché il suo ruolo di regina, il suo ruolo di salvatrice del suo popolo, comporta uno status di solitudine, quasi di eroismo. Quindi è sconvolta dal sentimento, ma anche dalle conseguenze che questo sentimento possano portare alla sua grandezza regale. È quasi una Virago, cioè quasi una donna guerriera. Infatti sceglie di morire, certamente perché Enea la abbandona, Enea non viene avvertito da segni divini che non può fermarsi presso di lei, no? È terrorizzato, dice Virgilio, dal fatto che la sua missione possa arrestarsi, quindi ha in mente lo scopo del suo viaggio. E Didone si uccide per il dolore di essere stata abbandonata, ma soprattutto per ricompensare una misura, cioè deve recuperare lo status di regina, di donna quasi eroica. E Virgilio infatti la fa morire come un guerriero. Il suicidio di Didone non è il suicidio delle eroine del mito o delle eroine della tragedia che conosciamo. Di solito le donne nella tragedia o si impiccano, cioè quando si sentono colpevoli, di solito la loro morte è di questo tipo. Didone si trafigge il petto con la spada che Enea le ha donato, cioè muore come, è un suicidio guerriero, è un suicidio virile. E le sue ultime parole infatti non sono quelle di una donna semplicemente lasciata dall'innamorato, ma sono soprattutto le parole di una regina che vuole essere ricordata per le proprie grandi gesta. Non ha onorato la memoria del marito, e il suo popolo come la guarderà se lei cedesse a questa passione? Quindi, ripeto, Virgilio non può creare attorno ad Enea un personaggio femminile. È una donna abbandonata, ma non è semplicemente l'amante lasciata. È proprio un personaggio nobile, grande, la cui morte somiglia più a un pareggio rispetto alla propria grandezza, che stava rischiando di cadere, che non un suicidio per amore. Muore per amore, ma muore soprattutto per essere all'altezza di come è sempre vissuta, da regina, da fondatrice di città. E questo serve a Virgilio, perché Virgilio ha bisogno che Enea non assuma i tratti del traditore, dell'amante infedele come quello della tradizione. Enea non è un amante che ha promesso di restare.
E invece cosa ci sa dire della figura di Turno, re dei Rutuli?
Turno è un principe italico e rappresenta il principale, il più importante, sì, antagonista, nemico di Enea. È soprattutto l'uomo a cui Enea sottrae Lavinia, cioè la sposa a lui destinata. Turno serve a Virgilio per mostrare da una parte la grandezza dei popoli che Enea incontra, che compongono tuttora la compagine romana, no? Perché i latini e gli altri popoli, gli etruschi, eccetera, sono i grandi compartecipi insieme alla linea di Troia, alla nascita poi della futura città. Però Turno infatti è forse nell'Eneide il personaggio che ha meno libertà, no? Perché il suo rapporto con le divinità, con a letto, con le vicende, lo mostra sempre come invasato da una volontà superiore, da un'ira che non è la sua, cioè è violentemente ostile ad Enea in una maniera sovrumana, quasi che sia necessario a Virgilio creare un nemico feroce che faccia brillare anche la mitezza e la collaboratività degli altri popoli, no? C'è come una grandezza delirante di Turno che è quasi esagerata anche nelle descrizioni, e spesso infatti agisce come invasato appunto dalla furia. È un grande guerriero, quindi Enea lo accerchia, lentamente avviene l'avvicinamento tra i due, non è una cosa che avviene subito, no? Il duello finale non a caso conclude l'opera. Una cosa che mi ha sempre colpito è che anche Turno alla fine è una vittima nell'ottica di Virgilio. Enea vede sulle spalle di Turno le armi dell'amico, no? del giovane amico che lui ha ucciso. E quando Turno è, diciamo, prostrato davanti a lui, il lettore quasi percepisce che Virgilio sta lì per evitare che Enea lo uccida. C'è quasi una, si ferma la storia. Enea, come di fronte alla richiesta di pietà di Turno, quasi sembra addivenire, non dico a ripensarci, no? Yeah, but I do know.
love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be.
Perché ci vuole orecchio?
Ed eccoci qui nella seconda parte del Biblioteradio, con la parte appunto dedicata alle voci emergenti, agli scrittori emergenti. Oggi siamo in compagnia di Cinzia Ficco, una scrittrice, giornalista, pubblicista pugliese, che ha esordito con la casa editrice di Pavia e di Gio, con tre titoli che sono appunto quelli più importanti dei suoi tre libri: Giosuè è il filo della vita, Il re delle calze puzzolenti, Tina e la clessidra. Oggi parleremo di tutti e tre. Cinzia, di cosa vuoi parlare per prima?
Intanto ciao a tutti, parlo di Tina e la clessidra, anche perché è stato il primo.
Allora, la prima domanda che ti vorrei fare è: come e quando hai iniziato a scrivere?
Ho cominciato per gioco l'anno scorso ed è stato un esperimento e non c'è stata un'occasione particolare. Il primo racconto, Tina e la clessidra, è nato dall'esperienza che vivevo e vivo con mia figlia ogni mattina. Mia figlia che ha 8 anni e che, come penso tutti i bambini della sua età, non capiva che il tempo scorre e che bisogna fare presto. A scuola bisogna entrare ad una certa ora e non quando se ne ha voglia. Quindi dietro Tina c'è una bambina che non capisce perché il tempo alcune volte si allunga, altre si accorcia, così come stabiliscono i genitori e in genere gli adulti. La mattina Tina deve fare presto perché il tempo vola. Quando chiede carezze e coccole ai suoi genitori, però deve pazientare. Il tempo allora in quel momento si dimentica di scorrere. Una notte il signor Tempo però le si presenta in sogno e i due fanno un patto: le cose da quel momento cambieranno.
Con particolare lo voglio dire, tu sei mamma di una bambina di 8 anni, quanto ha influenzato questo particolare, che poi un particolare diciamo che è un cambiamento di vita?
Certo, è uno stravolgimento di vita, tanto, perché soltanto vivendo con lei ho potuto scrivere un racconto che appunto si è ispirato all'incapacità che aveva di comprendere questo tempo che si accorcia e che si allunga.
Quindi diciamo questo ti ha facilitato ad approcciarti a questo genere appunto di romanzo per bambini. So che comunque a te è sempre piaciuto poter studiare, affrontare un tipo di studio psicologico, perché diciamoci, no, parliamo chiaro, affrontare un genere di scrittura che è dedicata poi alla lettura per bambini, cosa ha bisogno? Di una vera e propria psicologia pedagogica.
Sì, cerco di andare oltre le apparenze, però non ho pretese, non posso ergermi a psicologa perché non ho gli strumenti per farlo. E il mio, come dicevo all'inizio, è stato veramente un gioco e un esperimento. Ho giocato osservando mia figlia e i suoi amici che spesso ospito a casa. Poi si vedrà, vorrei sentire il parere dei bambini.
Ma certo, è iniziato quindi per gioco? C'è stato qualcuno che ti ha accompagnato in questo esperimento?
No, ho tentato, ho provato, ho detto ma forse scrivendo, perché ero esasperata, le ho provate tutte, soprattutto la mattina. Lei non riusciva a capire che si entra alle 8:15 e che ci sono dei tempi da rispettare. Ho provato e ho coinvolto anche, sempre per gioco, una mia amica che ha illustrato i libri, si chiama Grazia Netti, è pugliese come me, che nella vita disegna altro, abiti da cerimonia.
Bello,
quindi abbiamo giocato, è stata un'avventura
tipo
per
un duetto, scrittrice, stilista, creiamo questa sorta di fantasia per bambini. Bell'esperimento.
Sì, poi lei mi conosce da tantissimi anni e quindi è stato più facile per lei seguirmi e cercare di interpretare quello che volevo dire, che spero davvero venga colto facilmente dai bambini, perché il target è quello.
Certo, quindi Tina, la clessidra è stato il tuo primo libro e hai utilizzato la clessidra come metafora del tempo. Perché proprio la clessidra?
Sì, la clessidra è la soluzione alternativa estrema che la mamma di Tina adotta per far capire alla bambina che noi non possiamo fermare il tempo, ahimè. Quindi la polverina bianca che si deposita alla base della clessidra agli inizi trasmette tranquillità alla bambina. La bambina, vedendo la clessidra, vuole rallentare ancora, però poi scatta la rabbia, scatta il senso di impotenza, perché la bambina si rende conto che non può fermare il tempo.
Quindi il problema del tempo poi alla fine non è soltanto un problema per i bimbi, cioè anche noi ventenni, trenta, quarantenni affrontiamo questo nemico della vita.
Certo, voglio aggiungere che questo libro è dedicato sì ai bambini, ma mi piacerebbe che fosse letto con gli adulti, perché il messaggio è: dobbiamo recuperare una certa concezione del tempo. Sì, si devono rispettare degli orari, però possiamo anche accordarci, bambini e genitori possono trovare un accordo, una soluzione per mediare, fare dei patti con il signor tempo e con se stessi. Tant'è
poi,
vero che
fondo,
poi la bambina regala la clessidra ai genitori, anche i genitori, certo, imparano a usare,
certo,
la clessidra.
E diciamo che in ogni genitore, in ogni uomo e donna, comunque c'è sempre quella figura di bambino, sempre quella,
sì,
parte che è rimasta,
sì,
appunto legata all'infanzia.
Sì, sì, certo, certo.
Quindi Tina la clessidra è il tuo primo libro, metafora di vita, la clessidra, sì, legata appunto alla figura del tempo, però la metafora che tu utilizzi spesso in questi libri per bambini, come anche nel Giosuè,
sì,
che è il secondo libro, è il filo della vita. Questo filo della vita che cos'è?
Sì, intanto Giosuè, Giosuè è un bambino di 7 anni che nasce lo stesso giorno in cui muore suo nonno, il quale è dispiaciuto per questa partenza improvvisa dalla terra, inventa un sistema per mantenere rapporti con il suo adorato bambino. Qual è questo sistema? Un filo arcichilometrico che dà notizie dal cielo e che solo nonno e nipotino possono vedere. Attraverso quel filo il nonno avvisa il bambino se ci sono pericoli, in agguato, gli fa sapere in anticipo se ci sarà cattivo tempo. Attraverso quel filo il nonno aiuta il bambino a scuola. E un giorno il filo si spezza e il bambino pensa che suo nonno non gli voglia più bene. È ovvio, non è così. Si spezza perché il bambino deve imparare a fare tutto da solo e a non aspettarsi più aiuti dal cielo.
Bello, questo è un bel messaggio, perché lega comunque la figura di un bambino, no?
Sì.
A qualcuno che purtroppo non c'è più,
che continua ad amarti e che lui deve mantenere nel cuore. Quindi il filo della vita è contrapposto alla morte, è antidoto alla morte,
certo,
del nonno.
Certo. Bel messaggio questo, più che altro perché chi di noi è legato a qualcuno che purtroppo oggi non c'è più, quindi questo filo rappresenta poi in realtà un vero e proprio legame con persone che non ci sono, ma che ci accompagnano poi tutti i giorni nell'affrontare le diversità e i problemi della vita. Un altro libro veramente molto particolare, che sarebbe Il re dalle calde puzzolenti. Molto particolare il titolo, perché...
Beh, ho scoperto stando con i bambini che loro ridono soltanto quando si parla di puzze, di cacca, di... non è uno scherzo proprio così,
ma
soprattutto i maschietti, sì.
Tu sei mamma di?
Una bambina, Greta, di 8 anni. Il re dalle calze puzzolenti è la storia di un re musone che controlla persino i pensieri dei suoi sudditi. È un re che pensa di essere diventato onnipotente grazie ad un paio di calzini. I copripiedi sono il dono di un gruppetto di amici che fanno uno scherzo al re. Gli dicono che lo proteggeranno da tutte le malattie, ma solo se non verranno lavati mai. Quindi passano 12 anni e questi calzini si induriscono, cominciano a puzzare e fetora il fetore e strazia stomaco. Ma un giorno succede qualcosa, il re avrà un incidente, capirà allora che non bisogna affidare il controllo della propria vita agli altri, né ad altri né ad oggetti particolari. Il messaggio è contro i feticismi di ogni genere. Quindi soltanto quando si riapproprierà della sua vita, fetore, questo è appunto del monarca, diventerà un vero re, ma di se stesso.
Quindi il messaggio che vuoi lanciare in questo terz'ultimo libro è quello di non essere mai legati a qualcosa,
brava,
di materiale,
sì,
per raggiungere,
sì, di magico non c'è niente. Possiamo rendere noi, e dobbiamo rendere noi la nostra vita magica.
Magica, perfetta, bella, bella, bella idea, mi piace. Grazie. Io so che tu curi un blog.
Sì.
Qual
sì.
è questo blog? Tipitosti.com. Sì. Che cosa affronti in questo blog?
È nato a novembre del 2011 e racconto le storie di chi non molla, dei tipitosti, dei tipi che inseguono sogni impossibili, dei tipi che ce l'hanno fatta e ce la fanno. E l'idea è nata dopo aver collaborato con un sito per 3 anni in cui si parlava di persone che erano stufe dell'Italia. E un giorno mi sono chiesta: ma perché non raccontare storie di chi rimane in Italia con mille difficoltà? Perché rimanere soprattutto in questo periodo è un'impresa. E quindi ho dato vita a questo blog, ci sono varie categorie, è un blog che vi invito a vedere e a seguire magari.
Ok, quindi blog per persone toste, persone che ce l'hanno fatta, no? Sì, dalle diversità, sì, dai sì. problemi,
dai lutti, dalle malattie, che rinascono. Sì, ne potete trovare veramente di tutti i tipi,
tutte le storie di tutte le persone che sì. d'Italia comunque.
Sì, 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 pesco un po' da tutte le parti d'Italia.
Ok, quindi per chi voglia leggere, curiosito quindi da queste storie, di questi tipi tosti, nel blog di Cinzia Ficco www.tipitosti.com.
E c'è anche una pagina Facebook.
Pubblicizziamo anche la
Vi
pagina
aspetto,
Facebook.
Vi aspetto, scrivetemi, perché ho bisogno delle vostre storie per arricchire il blog.
Per tutte le persone toste che ce l'hanno fatta forza e coraggio, Cinzia vi aspetta.
Grazie.
Allora, i libri noi li possiamo trovare online
sul sito di Edigio.
Edigio, perfetto. E per ora va benissimo, grazie Cinzia per i messaggi che ci hai regalato, per le tue storie. Invito chiunque, ai genitori, chiunque voglia comprare questi libri per regalare questi messaggi, questa sorta di vita appunto ai bambini.
Dopo questa meravigliosa intervista, eccoci al momento, l'angolo, l'oasi della poesia con Costanza Lindi.
Perché?
Ciao a tutti, sono Costanza per Biblioteradio e oggi leggerò per voi una poesia di Carla De Falco, una poetessa di Napoli, insegnante di lettere ad una scuola pubblica locale e che ha deciso di raccogliere numerose sue poesie nella raccolta Il soffio delle radici, edita da Laura Capone Editore nel 2012. È la sua prima silloge, nella quale vengono riportate diverse poesie premiate e riconosciute a diversi premi letterari a cui la poetessa ha partecipato. È quindi una poetessa presente anche in varie antologie poetiche. La poesia che vi propongo oggi è presente nella terza sezione della silloge, dal titolo La fiamma del canto, nella quale la De Falco annovera tutte le necessità e i motivi dello scrivere poetico. Racconta quindi un po' il mestiere del poeta con uno stile abbastanza delicato ed elegante. In questa poesia in particolare quindi è presentata la sua arte come qualcosa quindi di necessario e inevitabile e indispensabile per la nostra mente e il nostro corpo. La poesia quindi si intitola Il graffio e viene descritta appunto come un momento vitale di una realtà quasi impossibile da ignorare. Inciampate sul nastro di una riga avorio e oro, visioni incerte, vaganti, hanno risalito le correnti guizzanti come pesci, vispe come un graffio. Impressioni briganti, senza fissa dimora, rifugiate nel mio verso almeno per stasera. Con questo vi saluto e vi do appuntamento alla diretta con Biblioteradio mercoledì alle 15.30, in replica mercoledì alle 17.30, giovedì alle 15.30 alle 20 e venerdì alle 21. Ciao!